Per me è sempre una immensa gioia poter condividere con voi, fratelli e sorelle, la parola del Signore. Oggi, come l'ultima volta avevamo detto, avevo anche promesso, che avremmo continuato a studiare le parabole di Gesù, specialmente quelle due parabole che Gesù stesso interpreta, che Gesù stesso spiega. E quindi oggi, la volta scorsa abbiamo visto la parabola del seminatore, ricordate in Matteo 13, che è una delle due di cui Gesù spiega anche cosa vuol dire. La seconda parabola che Gesù nella Bibbia interpreta è la parabola delle cizzanie. La parabola delle cizzanie è il buon seme. Ricordate la volta scorsa? Abbiamo visto in questa parabola del seminatore che il seminatore esce, va nel campo a seminare. Vediamo il seminatore che rappresenta Dio, vediamo il seme che rappresenta la parola del Signore, che a seconda in quale terreno cade dà un frutto piuttosto che un altro. Quindi il seme è la parola del Signore, la terra rappresenta la nostra vita, il nostro cuore, e il frutto è la vita cambiata. Vediamo che questo seminatore esce e ci sono quattro tipi di semi: quel seme che cade lungo le strade, che poi arriva negli uccelli e se la mangiano. Gesù Cristo dice: queste sono le persone che ascoltano la parola del Signore, ma non la capiscono. Non la capiscono e quindi viene il maligno e porta via quel seme che è stato piantato nella vita, nel cuore di quella persona. Ad esempio, ci sono quelle persone che magari hanno sentito parlare di Gesù. Sì, so che Gesù mi ama, so che Dio mi vuole perdonare, però io ho deciso di fare a modo mio, di vivere la vita così come l'ho vissuto finora. Questo è l'esempio del primo seme che cade lungo le strade. Il secondo seme, invece, sono quei semi che cadono in un terreno roccioso, dove c'è poca terra. Quindi il seme cade, prende radice, ma poi spunta il sole e la brucia, e la pianta muore. Gesù spiega che sono queste le persone che ascoltano, ricevono la parola del Signore, la ricevono con gioia, ma che purtroppo non ha radice quella gioia, ha una durata molto breve quella gioia. Poi arrivano le tribolazioni, arrivano le prove dovute alla parola a cui quella persona crede, la parola di Dio. E questa persona piano piano si allontana, ritornando piano piano alla vita di prima. Il terzo seme invece è quel seme che cade tra le spine. Le spine crescono e soffocano la pianta. Gesù dice: queste sono le persone che ricevono la parola del Signore, la capiscono, ma purtroppo la fede di queste persone viene soffocata dagli impegni mondani, dagli inganni delle ricchezze che questo mondo ci offre. Non ho più tempo di leggere la Bibbia, non ho tempo di dedicare parte della mia vita a Dio. Quindi la mia vita rimane più o meno come la vita che avevo prima di accettare Gesù nel mio cuore. Il quarto seme, invece, è il seme che cade nella terra fertile e dà frutto, dice. E Gesù dice: questo seme rappresentano le persone che ascoltano la parola del Signore, che la capiscono, che la comprendono e soprattutto la mettono in pratica, la parola del Signore. E la fede, quindi questo seme che cresce nel cuore di questa persona, nella vita di questa persona, porta frutto, sia per quella stessa persona, sia per le persone che vivono intorno a lei, a questa persona. Quindi abbiamo visto nella nella parabola dei seminatori, questi quattro semi: quello che cade lungo le strade, il seme che cade nella terra rocciosa, tra le spine, e quello invece che cade nella terra fertile, che porta frutto. Adesso vorrei un attimo soffermarci a capire un pochettino di più il Vangelo che stiamo studiando, cioè il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo sappiamo che è uno dei quattro Vangeli sinottici, abbiamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ma ci soffermiamo al Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo è stato sviluppato in un contesto giudeo-cristiano. Se vediamo, è il primo Vangelo dopo l'Antico Testamento, quindi è come se fosse un ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Matteo, nella sua assemblea, quindi nel raduno con le persone convertiti a Dio, lui cercava di comunque insegnare, ricordare gli insegnamenti del popolo di Israele, quindi la parte del popolo ebreo, ma anche lui comincia a proclamare chi è Gesù, figlio di Dio. Quindi lui cerca di mantenere comunque la parte della legge, della legge di Mosè, e però cerca anche di introdurre chi è il figlio di Dio. Gesù Cristo è il figlio di Dio. Quindi l'assemblea di Matteo viene chiamata Ecclesia, non più sinagoga, quindi non più il popolo ebreo, il popolo giudeo, perdono, ma viene considerata come la Chiesa, Ecclesia, che è diversa dalla sinagoga. Quindi Matteo fa molto riferimento al popolo, perché nel suo Vangelo menziona ripetutamente il popolo, la città, la gente, la piazza. Cioè, si capisce che lui sta parlando al popolo intero, al popolo di contadini, di pescatori, di casalinghe, anche di persone di un certo livello religioso o intellettuale. Quindi lui cerca di proclamare il Vangelo a tutti quanti, a tutto il mondo. Qual è il proposito del Vangelo di Matteo? Sicuramente la predicazione, predicare chi è il figlio di Dio, e la restaurazione del popolo di Dio. Quindi Gesù Cristo, lui stesso, dice: io sono il figlio di Dio. E lui cerca di spiegare alla gente che cosa vuol dire il regno di Dio, il regno dei cieli, anzi viene scritto regno dei cieli, regno di Dio, sono sinonimi. E questo è il filo conduttore del Vangelo. Quindi la predicazione e la restaurazione del popolo di Dio. Gesù chiede ai suoi discepoli di fare una scelta nella loro vita. Dice: se volete seguirmi, dovete fare così, dovete fare come faccio io. Cioè, dovete essere umili, dovete donare ai poveri, dovete condividere ciò che sapete con gli altri. Quindi lui cerca di connettere l'Antico e il Nuovo Testamento. Gesù viene visto come il nuovo Mosè. Sapete, nell'Antico Testamento c'è Mosè, che è la guida del popolo di Israele, Mosè che guida il popolo di Israele a uscire dalle schiavitù sotto l'impero di Egitto, e li porta, no, alla terra promessa. Quindi Mosè è colui che è il loro maestro, la loro guida. Nel Nuovo Testamento Gesù sarebbe il nuovo Mosè, quindi la guida del nuovo popolo di Dio. E la Chiesa è il nuovo popolo di Dio. Quindi, se vogliamo fare un paragone tra l'Antico e il Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento sentiamo parlare di Mosè e il popolo di Israele, il popolo giudeo. Nel Nuovo invece parliamo di Gesù che guida la Chiesa e il popolo di Dio. E penso che tra questi questa tensione, no, che lui deve affrontare, Matteo, e poi vediamo anche con Paolo dopo, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, nel Nuovo Testamento, c'è questa tensione dove dice: no, io devo essere circonciso, sì, no, a cosa serve? Il perdono dei peccati, bisogna fare un olocausto, sì, no, è vecchio, è nuovo. Matteo cerca di mettere assieme tutto quanto e penso che viene superato con la comprensione del significato del regno dei cieli, che è quello che vedremo oggi. In Matteo 13, 52, leggiamo: allora disse loro, per questo ogni scriva, la persona che scriveva nei rotoli della legge o i manoscritti, no? Dei testi biblici, dice: ogni scriva che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Quindi cose nuove e cose vecchie. Pensiamo alle cose vecchie, quelli dell'Antico Testamento, gli insegnamenti, la legge, i precetti che leggiamo nell'Antico Testamento, che grazie al popolo di Israele noi siamo venuti a conoscenza, ma anche le cose nuove che troviamo nel Nuovo Testamento. Quindi tutte e due sono buone, tutte e due servono a dare lode, gloria a Dio. Ora, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie e leggiamo Matteo 13, capitolo 13, leggiamo dal versetto 24 al versetto 30. E qua leggiamo la parabola delle cizzane e il buon seme, Matteo 13, 24. Egli rispose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le cizzane in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le cizzane. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della cizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le cizzanie non ne sradicate insieme con esse il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo delle messe dirò ai mietitori: cogliete prima le cizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Quindi qua vediamo una scena molto simile a quella che abbiamo visto prima del seminatore. Ok? Qua vediamo che c'è questo padrone, no? Questo seminatore che ha la propria terra, che ha seminato del buon seme. Ma poi, mentre i suoi uomini, contadini che lo aiutavano, dormivano, è venuto il nemico e ha piantato dei semi di cizania. E poi lui in silenzio è andato via. E questo, succede mentre che loro dormivano. Quindi vediamo che questi uomini non erano attenti in quel momento, stavano dormendo come tutti noi quando dormiamo, non vediamo niente. Ed è venuto il nemico a piantare dei semi di cizania. Di solito quando un ladro viene a casa, quando viene il ladro? quando noi dormiamo di notte, no? Di notte, ladro viene a casa, purtroppo succede, di notte quando la gente dorme. Perché la gente non se ne accorge in quel momento, stanno dormendo, stanno rilassandosi, sono indifesi. E poi questi ladri vengono, prendono, rimangono, no, loro scappano, vanno via. Okay? La stessa cosa fa Satana, il nemico, no? Lui fa lo stesso, arriva in silenzio, senza che noi ce ne accorgiamo, ma lui sta tramando qualcosa in noi. Lascia questo seme di cizzania, ma noi non ce ne accorgiamo, lo scopriamo solo dopo, quando è tardi. E poi lui si allontana, no? Il diavolo lascia questo seme di cizzania e poi si allontana. La cizzania è come il male, è un seme che una volta che viene piantato non ha bisogno di prendersi cura, non è che il nemico di questo contadino che ha piantato la cizzania è stato lì a controllare se cresceva o no, lui l'ha lasciato e poi è andato via, perché la cizzania è una pianta che cresce da sola, non ha bisogno di cure particolari, cresce da sola. Il grano invece come il bene, il grano ha bisogno di essere annaffiato, di essere curato, il contadino deve controllare che la terra sia buona, perché ha dei tutti i concimi, eccetera, eccetera. Il bene è così. Il bene ha bisogno di essere annaffiato, di essere sempre controllato, curato per farlo crescere. E poi diventa una pianta, questo buon seme, una pianta che porta frutto. Sappiamo che per fare del male basta lasciare cadere un seme di cizzania, cioè il male, e poi andare via. Il male cresce da sola, si propaga da sola. Una parola sbagliata, sussurrata all'orecchio di qualcuno, di una persona. Sai, ho sentito che lui, lei, ha detto qualcosa di te. Ha detto qualcosa di te. Non lo so tu, ma io non sopporto quella persona. Fate valere. Non è giusto che sei stata o sei stato trattato così dal nulla. E a voi che sia, chiudi un occhio e fallo, pensaci. E poi andiamo via. Queste sono piccole esempi di male che possiamo lasciar cadere come un seme di cizzania a qualcuno. Per fare del bene invece bisogna piantare il seme e annaffiarlo costantemente. Non basta dire ti amo al tuo marito, a tua moglie. Bisogna anche dimostrarlo, costruendo una relazione di fiducia, una relazione di lealtà, una relazione di perdono, di comprensione. Bisogna dimostrare, annaffiare quel seme. Se vogliamo fare del bene a qualcuno, o quando condividiamo la parola di Dio con qualcuno, un amico, un compagno, un collega di lavoro o un parente, se vogliamo condividere la parola con qualcuno, non basta dire apri la Bibbia e leggerla. No, bisogna stare a fianco a questa persona, ascoltarla, più che parlare, ascoltare quali sono i suoi bisogni. Quali sono i suoi dubbi per incoraggiare questa persona, anche in preghiera o parlando della Bibbia a questa persona, incoraggiandola a questa persona. Quindi il bene ha bisogno di costanza, ha bisogno, questo seme ha bisogno di essere annaffiato sempre. Sapete, la cizzania è una pianta che esisteva da tanti anni, secoli fa, è una pianta molto comune nella Palestina. E la caratteristica di questa pianta è che è molto molto simile al grano. È una pianta che si assomiglia tantissimo al grano, viene chiamata anche grano selvaggio, perché è identico, è molto molto simile, si confonde facilmente tra il grano, buono e la cizzania sono molto simili. Ma sapete, per poter riconoscere la cizzania dal buon grano, Bisogna aspettare che questa pianta cresca, perché quando questa pianta cresce, allora i grani che vengono fuori sono di colore nero. Allora a quel punto il contadino si rende conto che questa è una cizagna. Perciò in questa parabola il padrone dice non sradicate le cizagne, perché potete per sbaglio, anzi di togliere la cizagna, togliere invece la pianta buona, che è il grano. Dice lasciatela lì, non toccatela, aspettate che questa pianta cresca. E poi, quando arriverà il momento della raccolta, della mietitura, allora verrà l'area di tutte le piante e a quel momento verranno separate da una parte le cizagne, perché si vedranno dal frutto, che sono di colore nero, l'altra parte il grano buono. Il grano buono che dice raccoglietelo nel mio granaio, portatelo da me, nel mio granaio. Il nemico, Satana, purtroppo, vuole sempre sembrare deliberatamente dappertutto le cizagne nel nostro cuore, per poi lasciare che il male cresca in silenzio, senza che noi ce ne accorgiamo. A volte noi non ce ne accorgiamo, ok? Non ci rendiamo conto, ma a volte il nemico lascia cadere questo seme di cizagne nella nostra vita e poi questa cizagna cresce e ci rendiamo conto solo dopo. Quando vediamo le conseguenze, che sono palesi, che proprio le vediamo. La tentazione, il peccato, lui vuole fare questo del nemico, che noi pecchiamo, che noi cadiamo in tentazione, per intralciare l'opera che Gesù, che Dio ha iniziato in ognuno di noi. Ora vediamo la seconda parte, dove Gesù stesso lui spiega cosa vuol dire questa parabola, perché al momento l'abbiamo soltanto un po' commentata, no? Che viene l'nemico di questo contadino, mette la cizagna cresce, si confonde tra il grano buono e la cizagna, e il contadino dice ai suoi uomini non sradicate le cizagne, lasciatele, e poi alla fine, durante la raccolta, verranno divisi. E le cizagne verranno bruciate, dice, nel fuoco. Però, dopo, quando Gesù dice, perché lui parla alla popolazione, quando Gesù torna a casa, mentre lui tornava a casa, immagino questa scena, i suoi discepoli dicevano: Maestro, maestro, ci spieghi cosa hai detto? Perché non avevano capito niente. E lui è qua, risponde Gesù. E leggiamo dal versetto 36, sempre Matteo 13, leggiamo dal versetto 36 e cerchiamo di capire che cosa Gesù dice ai suoi discepoli per spiegare questa parabola. Versetto 36, allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo, e spiegaci la parabola delle cizagne nel campo. E lui rispose loro, colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il buon seme sono i figli del regno, le cizagne sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, e i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le cizagne e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti quelli che commettono l'iniquità. E li gettarono nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e il stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, ora. Wow. Veramente è una spiegazione molto diretta di Gesù, non gira intorno a Gesù. Lui, in modo molto diretto, spiega la sua parola. Cioè, non c'è modo di interpretarlo in un altro modo. Io ho capito una cosa, tu capisci un'altra cosa. No, perché Gesù stesso la sta spiegando con parole più semplici ma molto chiare che cosa lui voleva dire con questa parabola delle cizzanie e del buon seme. Qua vediamo che il buon, o meglio, il seminatore che va a seminare del buon seme, chi è? È il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo, figlio dell'uomo Gesù Cristo. Il campo dove lui va a seminare, cos'è? È il mondo, giusto? È il mondo. Il buon seme, che cosa rappresentano? Cosa rappresenta il buon seme? È i figli del regno, vuol dire figli di Dio. Qua vediamo una differenza con la prima parabola del seminatore. In quella parabola il seme che cadeva nel terreno roccioso tra le spine rappresentava la parola di Dio, e il campo dove cadeva rappresentava la vita, il cuore delle persone. In questa parabola invece il seme rappresentano i figli di Dio, ok? E il campo rappresenta il mondo, ma il mondo inteso come luogo, quindi la terra, tutta la terra, e anche dal punto di vista temporale, nel tempo, quindi sempre, passato, presente e futuro. Quindi il mondo inteso come tutta la terra e tutte le generazioni. Quindi il seminatore è Gesù Cristo, il campo è il mondo e tutte le generazioni, il buon seme sono i figli di Dio, la cizzagna cos'è? Sono i figli del maligno. Qua vi metto un punto di domanda. Chi sono? Dopo lo vedremo. Il seminatore delle cizzagne, chi è? Lui lo dice Gesù, è il diavolo. E il diavolo è chi semina la cizzagna in questa parabola. La mietitura, la raccolta, è la fine dell'età presente, quando arriverà il giudizio. I mietitori sono gli angeli di Dio che arriveranno per separare la cizzagna del buon grano. E la fornace dove verranno bruciate le cizzagne è l'inferno. Quindi il buon seme sono i figli di Dio che sono stati seminati, se pensate, in tutto il mondo. In tutto il mondo sono i figli di Dio, i missionari che sono andati in tutto il mondo a evangelizzare, a predicare la parola di Dio. Le persone che ci hanno parlato di Dio sono anche dei semi che Dio ha piantato in tutto il mondo perché persone come noi possiamo capire chi è Dio. Se oggi siamo qua è perché qualcuno ci ha parlato di Dio un giorno. E questi sono i semi del buon grano. Pensate, io, o meglio, una famiglia dal Cile, molto, molto, molti anni fa, un padre che viveva nel periodo di Pinochet, la dittatura militare in Cile, e questo padre, lui serviva nell'esercito della salvezza, quindi quelli che portavano la parola nelle carcere, nell'ospedale, persone che vivevano una situazione molto difficile. Questa persona con il padre e la sua famiglia nel tempo di Pinochet sono emigrati in Svezia, e in Svezia poi hanno congregato una chiesa evangelica. Io sono partito dal Perù, poi sono andato a studiare in Polonia, e dalla Polonia sono andato in Svezia e ho trovato questa famiglia. E questa famiglia una sera mi parlai di Dio, e quella sera io mi inginocchiai e ricevai a Gesù Cristo nel mio cuore. Cioè, se penso al passato, come Dio ha spostato le persone per fare sì che io oggi sono qua con voi. Ma grazie a questi semi di buon grano, di questo buon grano che Dio ha piantato in tutto il mondo. Se noi siamo qua è perché grazie a qualcuno, qualche figlio di Dio, che ci ha parlato di Dio, che ci ha parlato di Cristo. È incredibile, noi non ci pensiamo, ma se pensiamo da dove è partito tutto, vi renderete conto che Dio aveva un piano per ognuno di noi. Perché Dio è il buon seminatore che semina e continuerà a fare, a seminare dei buoni, dei figli suoi per proclamare la sua parola anche alle altre persone che ancora non hanno sentito parlare chi è Dio. Ma da dove è spunta questo grano di Dio, immediatamente Satana anche fa il suo lavoro e in modo molto astuto cerca di piantare anche la cizagna in mezzo a questi figli di Dio. Il loro aspetto è simile, perché se adesso ricordiamo, la cizagna è molto simile al grano. Il loro aspetto è simile, che si confondono facilmente, ma la parola dice solo gli angeli, quando ritorneranno, loro potranno separare grano di una parte e le cizagne dell'altra. Quando leggiamo un brano come questo, almeno a me è successo, non so se a voi, io ho pensato, ma sì, quando Gesù parla delle cizagne sta parlando del mondo, sta parlando dei non credenti, colui che non crede in Gesù. Invece io credo in Gesù, quindi io sono il grano, io sono il grano buono. Ma purtroppo ci sbagliamo, non è così. Le persone che non credono in Dio non si possono confondere con i figli di Dio. Le persone che non credono in Dio, in Gesù Cristo, è come che voi in un campo di grano piantate una pianta di pomodori. Si vede subito, non puoi confonderti, no? E penso che questo è il ragionamento. Quindi, quando si parla di cizagna, non ne sta parlando del mondo, non ne sta parlando dei non credenti, non è così. E allora, chi sono le cizagne? Chi sono i figli del maligno, allora? Che si confondono tra le piante del grano, vuol dire che sono coloro che sono, si assomigliano al grano, ma non lo sono. È un tuo dubbio. Ho ripetuto, ma leggiamo e vediamo un po', cerchiamo di capire un po' di più. Leggiamo Giovanni 8. Giovanni 8, capitolo 8, leggiamo dal versetto 38 e 44. Giovanni 8, versetti dal 38 al 44. Cerchiamo di capire un po' di più. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che è udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi vi dissero: noi non siamo nati da fornicazione. Abbiamo un solo Padre, Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, mi ameresti, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Wow. È una parola molto forte che Gesù dice a farisei, in questo caso sta parlando ai farisei che volevano uccidere Gesù Cristo. Dice: voi siete figli del diavolo. Farisei, che conoscevano perfettamente il Torah, l'Antico Testamento, conoscevano la legge, ma non avevano riconosciuto che Gesù Cristo era il figlio di Dio. E Gesù li chiama: voi siete figli del diavolo. Quindi, chi sono le cizzanie? Penso che possiamo dirlo in modo molto semplice e breve: sono le persone che pensano di essere figli di Dio e non lo sono. Wow! E questo mi ha fatto molto riflettere. Questo mi ha fatto molto, molto, molto riflettere. Gesù attende il suo ritorno. Io mi domando: ma perché Gesù non ritorna? Quanto tempo deve aspettare? Penso che Gesù ancora aspetta perché più persone vengano da lui. Gesù, come il buon, come il seminatore del campo, lascia che il grano e le cizanie vivano insieme, lascia che i suoi figli, con quelli che non lo sono, vivano ancora su questa terra insieme. Quando lui ritornerà per separare il buon grano dalle cizanie, quindi il buon grano, cioè i figli di Dio, andranno con lui nel regno di Dio. Le cizanie invece verranno bruciate nelle fornace ardente. E lì sarà il pianto, e lì sarà il grido dei denti. Quindi, riflettiamoci su questa parte, e capire veramente chi siamo davanti a Dio, chi siamo, da che parte siamo. E questo penso che la risposta ce l'ha soltanto ognuno di voi, ognuno di noi, e Gesù Cristo. E in conclusione volevo lasciarvi quattro punti. La prima è ciò che leggiamo in Matteo 3,12, dove dice: ravvedetevi, ravvedetevi, poiché il regno del cielo è vicino. E questo vale per noi, non per i non credenti, per noi che conosciamo la sua parola. Ci dobbiamo ravvedere ogni giorno. Gesù parla alla sua Chiesa, parla a noi. Dobbiamo ogni giorno riflettere: qual è la mia vita davanti al Signore? Chiedere al Signore in preghiera di cambiare il nostro cuore, di togliere quello che Dio non piace, per cercare di fare la sua volontà. Secondo, la Chiesa. La Chiesa siamo noi, io, tu, noi siamo la Chiesa. E dobbiamo vegliare per fare costantemente la conversione e il rinnovamento. La conversione è pregare per le persone che ancora non hanno dato la propria vita a Dio. Pregare è anche però attraverso la nostra testimonianza, essere di aiuto a queste persone, non invece essere di inciampo, ma essere di aiuto attraverso la nostra testimonianza, perché loro si possano avvicinare a Dio. Rinnovamento, noi chiedere a Dio di togliere tutto ciò che non è buono in noi, per essere ogni giorno più simile a Dio, più vicino a Lui. Terzo, non dobbiamo smettere mai di aspettare il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, ogni giorno. teniamo presente questo, che Gesù Cristo un giorno ritornerà, oggi, domani, dopodomani, non sappiamo quando, ma dobbiamo essere attenti, come lo schiavo che attende il suo padrone. E anche se viene di notte, lo riconoscerà per la sua voce. Io voglio anche riconoscere la voce del mio padrone, che è Gesù Cristo. Più vicino sono a lui, potrò riconoscerlo quando arriverà. Non dobbiamo mai smettere di aspettare il ritorno di Gesù Cristo, perché anche dobbiamo ricordare che dobbiamo amministrare in modo diligente i doni, le risorse che Dio ci ha dato: la vita, la salute, la famiglia, la chiesa, il lavoro, l'aria, il tempo, tutto Dio ce lo ha dato per amministrarlo per la sua opera. Cosa facciamo con tutto ciò? Quarto, Gesù ritornerà non più cavalcando un asino, ma ritornerà come il re, come un re potente, un re maestoso. Ritornerà per portare via con sé la sua chiesa, la sua sposa, e giudicare purtroppo a coloro che lo hanno rifiutato. Dio ci benedica.